Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordando la dedicazione della Chiesa cattedrale, preghiamo per il nostro Vescovo, preghiamo in questo momento per il Sinodo dei Vescovi, per la comunione fra le Chiese,
al secondo libro delle cronache, al capitolo quinto. Il re Salomone e tutta la comunità di Israele convenuta presso di lui immolavano davanti all'arca pecore e giovenchi che non si potevano contare né si potevano calcolare per la quantità. I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto, nel sacrario del Tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti, i cherubini stendevano le ali sul luogo dell'arca. I cherubini, cioè, coprivano l'arca e le sue stanghe dall'alto. Le stanghe sporgevano e le punte delle stanghe si vedevano dall'arca di fronte al sacrario, ma non si vedevano di fuori. Vi è rimasta fino ad oggi. Nell'arca non c'era nulla se non le due tavole che vi aveva posto Mosè sull'Oreb, dove il Signore concluse l'alleanza con gli israeliti quando uscirono dall'Egitto. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, tutti i sacerdoti presenti infatti si erano santificati senza badare alle classi. Mentre tutti i leviti cantori, cioè Asaf, Eman, Jedutun e i loro figli e fratelli, vestiti di bisso, con cimbali, arpe, eccetera, stavano in piedi a oriente dell'altare, e mentre presso di loro 120 sacerdoti suonavano le trombe, avvenne che, quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce per lodare e celebrare il Signore, e il suono delle trombe e dei cimbali e degli altri strumenti si levò per lodare il Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre, allora il Tempio del Signore si riempì di una nube. E i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il Tempio di Dio. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 2, versetti 19-22. Così dunque voi, fratelli, non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la creazione cresce bene ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare l'abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 19, versetti 1-10. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Ecco, abbiamo l'occasione di qualche minuto per dire una parola su queste scritture molto ricche ciascuna in se stessa.
Nel Vangelo, al versetto 9, nelle parole di Gesù si dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anch'egli è figlio di Abramo. Oppure, secondo una variante, che però forse è meno probabile, meno attestata, perché anch'egli sia figlio di Abramo. In ogni caso, io non le so leggere le varianti, quindi non saprei dire. Vedo che la latino, la vulgata, dice perché anch'egli sia figlio di Abramo. E, in ogni caso, mi sono venute in mente le parole di Giovanni Battista dicendo: non crediate di poter dire abbiamo Abramo per padre, perché Dio può far sorgere figli di Abramo anche da queste pietre. E qui Gesù lo dimostra. Qui Gesù fa di una pietra, di un sasso, di qualcosa di inaridito, un figlio di Abramo.
Ma in questo brano del Vangelo, appunto, ci sono questi due oggi detti da Gesù. Nel Vangelo di Luca c'è 4 volte questa parola. Oggi è l'annuncio dell'angelo ai pastori, e annuncia una grande gioia: vi è nato oggi un Salvatore. E poi c'è l'affermazione di Gesù nella sinagoga di Nazareth: oggi si è compiuta questa scrittura, lo Spirito del Signore Dio è su di me. E qui, appunto, in questo brano, che è un brano molto, molto, sempre molto, molto bello, Gesù dice per 2 volte questo: oggi devo rimanere in casa tua. Rimanere, e oggi la salvezza è venuta in questa casa, e mi sembra proprio il passaggio di Gesù, l'incontro di Gesù con ognuno, ogni uomo, quando lo incontra, e diventa l'oggi della salvezza, l'oggi in cui la salvezza entra nella casa. Per noi poi ogni giorno, nel Salmo 94, all'inizio di ogni giorno, nel Salmo invitatorio, ascoltiamo questa parola: oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il cuore, che è un po' come come la parola che dice Gesù: scendi oggi perché devo rimanere nella tua casa, con tutta la potenza della sua salvezza. E un'altra cosa che mi colpisce sempre tantissimo è che Gesù deve alzare gli occhi per chiamare Zaccheo, e quindi si è messo al di sotto per poterlo salvare.
Ma per dire una parola su il libro delle cronache, questa liturgia a me pare molto, molto bella, perché appunto si ricollega, cioè questa visione dell'arca si ricollega al viaggio nel deserto, quindi all'esodo e ai comandi che il Signore ha dato a Mosè, e in particolare al comando di costruirgli il Tempio. Quindi tutto il viaggio è in qualche modo in funzione di questo poter costruire il Tempio sul monte. Quindi la dedicazione si collega, come avevamo detto quando abbiamo letto le cronache, si collega al Sinai, in qualche modo legato al Sinai. E infatti si citava il Salmo 68, che dice: il Signore viene dal Sinai nel santuario. Adesso la traduzione nella Nuova Bibbia è diversa, dice: il Signore viene dal Sinai nel santo, mi pare, o in santità, mi pare che dica così. Quindi la dedicazione del Tempio è un momento culmine, insomma, della vita del popolo, e quindi si capisce come il Tempio è al centro della vita del popolo del Signore, perché si ricollega al dono anche della legge. Quindi sono i due poli, mi sembra, del...
A me pare che sia nelle cronache che nel Vangelo emerga questa componente da parte dell'uomo dell'esultanza. Cioè nelle cronache si sente proprio, è costruito tutto il testo con questo crescere sulla unanimità, su ognuno che svolge il suo servizio, tutto il popolo predispone, e quindi scese la nube e riempì il Tempio al punto che non si riusciva più a stare. Ma questa unanimità è un'unanimità appunto liturgica, anche sì, gioiosa, molto, mi sembra che sia un'assemblea liturgica piena di canto, i suonatori, e viene ancora sottolineato le trombe, i cempali, gli altri strumenti. E anche Zaccheo è di risposta all'invito del Signore, però si sente che per l'Evangelista è molto importante: in fretta scese, lo accorse pieno di gioia. E allora pensavo che usare queste letture per la dedicazione indubbiamente vuole anche essere un insegnamento, vorrebbe essere in qualche modo richiamare per ogni chiesa, per ogni comunità cristiana, questo aspetto qua. Cioè non è solo la celebrazione della grazia di Dio, della sua volontà di prendere, di abitare in mezzo agli uomini. Sembra che questo sia un punto: celebrare la volontà di Dio di scendere, di stare accanto al popolo. Dall'altra anche però indicano l'atteggiamento, il senso per l'uomo di questo dono, che è da un lato appunto l'attesa, la celebrazione, dall'altra anche la conseguenza, perché Zaccheo, appunto, gli ultimi versetti del racconto sono segnati da questa sua volontà di restituire, insomma di veramente dare una svolta alla sua vita. E Gesù dice oggi la salvezza è entrata a suggello, dopo che lui ha risposto così. E quindi insomma mi sembravano molto belle e delle letture molto, molto gioiose, mentre dico, per me la celebrazione della metropolitana mi sembra mi sono sempre stupito che esistesse una festa così, perché non se ne coglie il senso, sembra una cosa esterna, celebrare una data di un edificio.
Ma io ho pensato un po' in generale, dando un titolo, diciamo così, la prima lettura mi è sembrata che sottolinea che la dimora di Dio, Dio prende dimora nella comunità che lode il Signore. E nel libro delle cronache sappiamo che ha questa visione di Israele come comunità liturgica che lode il Signore. E proprio nel momento in cui, ecco, discese la dimora di Dio, è sempre il Vangelo, quella frase che è già stata citata, sembra una punta di questo Vangelo, indica che la comunità di Israele, i figli di Abramo, la comunità di Israele comprende anche le pecore perdute. È quello che dice Gesù qui, perché anche lui è figlio di Abramo. E difatti io sono venuto proprio a salvare quello che era perduto. Anche quelli che rimangono figli di Abramo, anche quelli che hanno abbandonato l'osservanza, la legge, rimangono figli di Abramo, e Gesù è proprio venuto per includerli, per riportarli. Ecco. E il Vangelo, no, la seconda lettura, vabbè, da questo, partendo dal Vangelo, mi sembra un'ulteriore inclusione, no? Perché la seconda lettura è tutta vista da parte di Israele, da parte dell'autore, che dice prima, al versetto 12 in particolare, capitolo 2, ricordatevi, voi gentili, che essendo un tempo senza Messia, eravate anche, più o meno, credo che voglia dire così, estranei alla cittadinanza di Israele, che la politia può vedere tante cose, ma sostanzialmente la comunità in questo caso. Eravate estranei alla comunità di Israele, perché è il Messia che vi ha introdotto in quanto gentili. Ricordatevi che eravate così, e oggi nel testo continua dicendo siete diventati cittadini, concittadini, cioè cittadini dei santi, cioè di Israele, insieme con loro, cittadini insieme con loro. Insomma, la conclusione è proprio l'insistenza sul fatto che è Gesù che ha creato questo. È in Lui che Israele cresce come Tempio. Ed è in Lui che anche voi crescete insieme, come Tempio di Dio. Mi sembra che l'accento sia proprio su questo, ecco, è in Gesù che questa inclusione anche di gentili avviene. L'immagine poi è molto vicina, scelta anche perché è l'immagine del Tempio, anche qui l'immagine della casa di Dio, che Dio fa crescere. Ecco. Ma il punto centrale, mi sembra che l'Apostolo vuol dire qui, è che è proprio Gesù che vi ha introdotti dentro questo edificio che viene edificato da Dio.